Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi tratteremo alcune riflessioni suscitate in un articolo, intervista, scritto da Ilvo Diamanti, apparso sull'Espresso del 22 marzo 2007, dal titolo «Cari figli, uccideteci». Sono riflessioni relative alla situazione sociale, cioè alla situazione di vita delle persone, che vengono suscitate anche da alcune riflessioni abbastanza interessanti, che però come al solito lasciano il tempo che trovano, cioè sono all'interno di un'ottica monoteista, sono all'interno di un'ottica creazionista, sono all'interno di una visione della ragione che è intesa come elemento assoluto dell'uomo, e pertanto non ha le capacità dinamiche di trasformare la realtà e di trasformare le persone che vivono in quella realtà. Nell'articolo apparso sull'Espresso il 22 marzo 2007 dal titolo «Cari figli, uccideteci», Ilvo Diamanti, nel vuoto delle ideologie politico-sociali che hanno cessato di spingere le società verso il futuro, sogna un superamento della sua generazione ad opera dei suoi figli. In realtà il momento in cui Diamanti si presta a fare questo articolo, no? Cioè praticamente all'inizio di quest'anno, all'inizio del 2007, siamo fine marzo, effettivamente c'è la sensazione che non esistano più ideologie. Che cos'è un'ideologia? Un'ideologia è un modello, è qualcosa verso il quale tendere, verso il quale costringere la realtà nella quale viviamo a tendere e a realizzare un sogno, un'idea, un qualcosa che sia comunque diverso dal presente. E diciamo che l'ideologia in questi ultimi 400 anni, 500, ha incarnato una visione utopica della società, una visione utopica dell'uomo, una visione utopica della relazione fra l'uomo e il mondo, che hanno comunque spinto al cambiamento. Cioè, pur essendo un ideale lontano, una visione lontana, ha comunque modificato continuamente la realtà quotidiana nella quale si viveva. Bene, l'ideologia rappresentava l'elemento utopistico da raggiungere, cioè praticamente la cosa ideale o quello che di ideale veniva pensato in quel momento. Ma proprio perché le persone tendevano a quell'ideale, modificavano continuamente la loro realtà quotidiana, non solo, ma agivano all'interno della società civile, per cui anche le persone che non tendevano in realtà a quell'ideale erano stimolate a loro volta a formulare ideali diversi, altri ideali, altre visioni della vita, e a costruire tutta quella dialettica sociale che le portava a superare il momento presente. Con l'avvento di quest'anno e gli anni passati, Ilvo Diamanti lo fa iniziare dalla caduta del muro di Berlino, tutta questa tensione verso il futuro sembra sparita, sembra scomparsa, e al suo posto c'è un processo mentale, un'azione degli uomini di conservazione di un presente, dove per conservazione di un presente si intende la conservazione della staticità dei rapporti fra l'uomo e il mondo, dei rapporti fra l'uomo e lo Stato, dei rapporti fra l'uomo e la vita, che non tendono più verso il futuro, ma tendono a conservare il presente. E quando un presente si conserva in quei termini, chiaramente quel presente è destinato a morire. Dice: un superamento che non vede nelle espressioni politiche della società. Diamanti si sente assediato da questo vuoto ideologico, un tempo occupato dalle ideologie politico-religiose, che, anche se attraverso delle utopie che dimostravano i loro limiti, comunque indicavano un futuro sociale, un traguardo da raggiungere, delle conflittualità quotidiane in cui definire e catalogare il dibattito quotidiano. Dall'abbattimento del muro di Berlino, rileva Diamanti, molte cose sono cambiate. La ragione stessa di esistere di un partito come la Democrazia Cristiana o la ragione stessa di esistere di un partito come il Partito Comunista Italiano. Un muro dunque, la ragione di essere delle due ideologie. L'enormità di questa follia sfugge a Diamanti. Quando mai la discussione sociale è avvenuta attorno ad un muro? Il muro, almeno in Italia, era un simbolo per i politici, non per le persone italiane. E anche questo è da analizzare molto attentamente, nel senso che un conto è la visione che hanno i politici delle cose e un conto è la visione che ha le persone, la gente, le persone delle cose. Cioè, in pratica, le persone costruiscono la loro utopia, il loro ideale sociale attraverso i loro bisogni quotidiani, cioè ciò che ostacola il loro sviluppo o crea dei problemi alla loro vita. Cioè, per le persone negli anni 50, 60, 70, la maggior parte delle persone, diventa un ideale l'Unione Sovietica, non perché l'Unione Sovietica con i carri armati, ma diventa un ideale perché l'Unione Sovietica garantisce la casa a tutti. In una situazione sociale in cui la casa non viene garantita a tutte le persone, ma tutte le persone devono vivere in condizioni disastrose, occupando case e lottando per un minimo di diritti costituzionalmente, che sarebbero costituzionalmente sanciti, ecco che il fatto che l'Unione Sovietica garantisca le case a tutti i cittadini, l'Unione Sovietica diventa un ideale. Pertanto non ha niente a che vedere con i carri armati dell'Unione Sovietica o la parata rossa, la parata sulla piazza rossa, ma ha a che vedere con la soddisfazione dei bisogni delle persone. In una situazione sociale invece, che siamo nel 2000, dove l'80% della popolazione è diventata proprietaria di casa, anche se c'è ancora un 10, 15, 20% di popolazione che è indebitata all'osso, chiaramente questo ideale dell'Unione Sovietica che garantiva la casa a tutti viene a mancare proprio perché la casa ce l'hanno ormai le persone, cioè è un bisogno che le persone, nonostante tutti i sacrifici, sono riuscite a conquistarsi nel bene o nel male, sono riuscite a garantirsi. Esiste chiaramente una piccola parte di persone a cui non è garantita, ma sta di fatto che quello che era l'ideale di massa dell'Unione Sovietica viene di fatto a decadere. Pertanto, un conto è la percezione che ne hanno i politici, un altro conto è la percezione che ne ha la gente. Sono due cose completamente diverse da scindere, perché gente come Fassino, gente come D'Alema, gente come Veltroni, gente come Prodi, gente come... sto parlando della sinistra in generale, proprio per l'ideale che aveva le persone, non capiscono assolutamente niente cosa vogliono le persone in questo momento. Per contro, uno come Bossi, uno come Berlusconi, che non gliene frega niente delle persone, che ha un assoluto disprezzo per le persone, per i loro bisogni, lui incarna quel disprezzo per il diverso, per il disprezzo per il più debole, che ha una certa classe sociale italiana che, una volta arricchita, una volta conquistate dei parametri di benessere, tende a conservare quei benessere disprezzando tutti quelli che potrebbero mettere in discussione i loro livelli di benessere. E sono due cose diverse. Per cui abbiamo da un lato una sinistra che non capisce assolutamente niente quali sono i bisogni delle persone, li incarna scimmiottando una destra e sta di fatto che sta distruggendo quello che è la società civile. È caduto il muro di Berlino, ma le aspettative delle persone non si sono infrante sul muro di Berlino. Le aspettative delle persone si sono infrante su chi usava il muro di Berlino per glissare le richieste delle persone e tenere la soddisfazione delle loro necessità in un eterno limbo. Le aspettative delle persone venivano nutrite di attesa, rimandate nel tempo. Specialmente le necessità sociali, le cui aspettative, create con la Costituzione, venivano negate nella contingenza quotidiana. Le soddisfazioni delle necessità delle persone venivano ben inserite in uno schema ideologico, incasellate e circoscriveva la persona che manifestava quelle aspettative in uno schieramento politico. Si costringeva pertanto la persona a pensare che l'attuazione di quell'aspetto, per lei così urgente, della Costituzione, non era un suo diritto, ma era subordinato alla vittoria dello schieramento politico a cui quella soddisfazione era attribuita. Si finì per schematizzare la società civile in destra e sinistra, e i cittadini, anziché essere i protagonisti della vita civile, divennero tifosi dell'una o dell'altra fazione. Qual è il problema di Diamanti? Diamanti si ferma alla lettera e non coglie le modalità con cui la lettera viene tradotta nella società effettiva. Diamanti legge la norma, ma non coglie gli effetti che ha sulla quotidianità delle persone e i loro adattamenti, i tentativi di colpo di Stato che sono avvenuti in Italia nei primi anni 70. Indubbiamente quei tentativi hanno collocato nelle contraddizioni ideologiche che permeavano il paese, ma una cosa è cogliere le azioni come un giudice esterno e un altro conto è il coinvolgimento emotivo che per mettere in atto quei tentativi le persone subiscono. In pratica, di cosa si tratta questo? Quando vengono messi in atto dei tentativi di colpo di Stato, come all'inizio degli anni 70, da Valerio Borghese e la sua banda, e molti altri, perché non è solo Borghese, Andreotti, c'era dentro Aldo Moro, c'erano dentro tutta quella che era la feccia della Democrazia Cristiana, quando vengono messi in atto questi tentativi, in realtà non è che si è mobilitato soltanto un esercito per fare il colpo di Stato, ma si è mobilitata l'intera società civile per creare quelle condizioni affinché il colpo di Stato avvenga. Cioè magistrati che non fanno i processi, magistrati che non indagano, magistrati che sono complici, una polizia che è complice, pronta a massacrare di botte chi scende in piazza e nello stesso tempo a favorire o a nascondere chi fa delitti feroci, delitti atroci, parlamentari che hanno paura, che accettano di sottomettersi, che non indagano, che non denunciano le situazioni, giornalisti complici, c'è una stampa che favorisce questi tipi di comportamenti, la televisione che nasconde quelle che sono le proteste, le esigenze del paese, cioè in pratica c'è tutta l'organizzazione dello Stato, della società civile, delle istituzioni che viene manipolata in funzione di portare al colpo di Stato, per cui tutta la società civile, mentre il colpo di Stato si sta preparando, sta soffrendo in maniera atroce perché viene privata di quegli elementi costituzionali, di quell'ABC della Costituzione che in realtà dovrebbe avere lei. Un conto è la norma giuridica che garantisce il giusto processo e un altro conto è vivere le angherie e i soprusi da furbetto del quartiere che i magistrati mettono in atto fra torture, violenze, tentati omicidi nei confronti delle persone di una diversa ideologia. Chi vive le situazioni di conflitto quotidiano non avverte la grande ideologia, ma avverte l'attività di mafia quotidiana nella quale è costretto a vivere e con la quale è costretto a misurare le proprie emozioni, le proprie attese, le proprie aspettative, i propri sentimenti. L'attività mafiosa esercitata nella quotidianità dal politico in violazione delle norme sociali qualifica la sostanza dell'ideologia in cui quel politico dichiara di collocarsi. Ciò che Diamanti vuole ignorare è che il muro non cade per le persone, ma cade per i politici. Cioè il muro di Berlino non cade per i bisogni delle persone o per le aspettative delle persone o per dove le persone pensavano il partito, la fazione politica o l'utopia nella quale andavano a soddisfare i loro bisogni, ma cade invece per i politici, cade per il mascheramento che i politici tenevano alle loro azioni, cioè come loro giustificavano le loro azioni. Quello del Partito Comunista che faceva le ideologie naziste, quello della Democrazia Cristiana che continuava a imporre il clericalismo al crocifisso, quello del Partito Liberale che continuava col 2% di voti a condizionare un governo e un partito, e così via. Ciò che Diamanti vuole ignorare è che il muro non cade per le persone, ma cade per i politici, cade per le istituzioni di questo paese. Il muro di Berlino è la maschera con la quale i politici hanno giustificato la violenza sistematica alle norme costituzionali, vessando la popolazione, costruendo ingiustizie in nome del pericolo rosso o del luminoso avvenire. Era Era in nome del pericolo rosso che Aldo Moro costringeva i bambini in ginocchio a pregare negli oratori, privandoli della dignità e dei diritti quali soggetti di diritto costituzionale. Era il pericolo rosso che portava all'apparizione della Madonna Pellegrina in giro per l'Italia. Era il pericolo rosso che giustificava la santa alleanza di Andreotti con la mafia siciliana. Era il nome di un luminoso avvenire che Togliatti e i dirigenti del PC imponevano le regole morali e relazionali fra persone e istituzioni proprie della monarchia assoluta, cattolicesimo, all'interno di un regime retto da una Costituzione democratica. Era per un luminoso avvenire che i sindacati svendevano i diritti civili delle persone che chiamavano lavoratori, sottraendoli ai diritti della giurisdizione civile e penale e costringendoli come schiavi di chi viola sistematicamente i diritti fondamentali delle persone in questo paese. Queste condizioni, che i politici nascondevano dietro l'ideologia, avevano un impatto feroce e distruttivo nelle persone. Le persone identificavano l'ideologia con la prassi dei politici che in quell'ideologia si indicavano. Valgono per tutti gli episodi del referendum sul divorzio e sull'aborto. Per il referendum si mobilitarono solo frange marginali di politici, solo in un secondo tempo i partiti entrarono in campo schierandosi. Ma le tensioni che portarono alle leggi e ai referendum non nacquero dai partiti, nacquero da tensioni sociali esterne ai partiti che i politici a malapena cavalcarono, infrangendo su di essi la loro capacità di controllo sulle persone. Ricordo che quando ci fu la battaglia per l'aborto, c'erano centinaia di migliaia di donne che ricorrevano all'aborto clandestino, cioè la contraccezione allora non era diffusa e veniva tenuta nascosta. L'emanare, chi praticava gli aborti clandestini erano decine e decine di migliaia, con un assoluto disprezzo per la donna e con un assoluto disprezzo del controllo del corpo da parte del singolo individuo. Quell'assoluto disprezzo, che è il disprezzo della Corte Costituzionale, della Costituzione della Repubblica, e che la Corte Costituzionale, oggi come oggi, la Corte di Cassazione, stanno ribadendo come diritto sacro delle persone in questo paese. Cioè, ricordarsi ciò che fu allora e ciò che è adesso è non riuscire a capire quanto i politici, quanto i partiti fossero lontani dalle esigenze quotidiane delle persone. La caduta del muro di Berlino ci permette anche di capire un'altra cosa che è importante, cioè non solo la distanza, ma la distanza psicologica, la distanza delle persone in quanto persone. Cioè, non è importante avere i 5 euro di aumento o i 10 euro, i 50 euro, quando ti vengono negati i diritti più elementari che la Costituzione dovrebbe garantire. Non è importante dare 100 euro di aumento quando ti mettono i controlli di velocità in situazioni in cui sei costretto con l'automobile a superare i limiti ed è un atto di vera e propria rapina. Cioè, quando l'individuo diventa un soggetto da rapinare per lo Stato, per istituzioni, per i vigili urbani, per i paesi, viene privato di diritti costituzionali fondamentali. Non è più il controllo della velocità per garantire sicurezza, ma è la scusa di garantire sicurezza per rapinare i cittadini, per sottrarre denaro ai cittadini. È come un ladro che si mette all'angolo della strada per portare via il portafoglio ai cittadini. È la stessa identica cosa ed è la stessa identica percezione che ne hanno i cittadini, che è privazione dei diritti fondamentali della Costituzione. Pertanto, anche se uno Stato centrale cerca di dare 100 euro di aumento per il pensionato e dopo il vigile urbano, il comune, rapina le persone facendo appostare proprio per portare via il portafoglio alle persone fisicamente perché ha bisogno di quei soldi per mantenere il comune, significa privare i cittadini dei diritti costituzionali, significa trasformare i cittadini in bestiame, in bestie da mungere. E questo i cittadini lo sentono come un atto di violenza assoluta. E questo vale anche per l'aborto, vale per il divorzio, vale per tutti quelli che sono i diritti fondamentali costituzionalmente sanciti, che non sono diritti per i cittadini, ma sono doveri per le istituzioni, doveri da garantire. La caduta del muro di Berlino fa cadere definitivamente la maschera con la quale i politici manifestavano le loro differenze ideologiche. Una volta che la maschera è caduta, si scopre che, a parte qualche approccio diverso della cosa pubblica, nelle cose che contano per la vita delle persone, Prodi e Berlusconi, Fini e Fassino, Bossi e Rutelli, Cacciari e Mastella, sono la stessa cosa, tutti impegnati a rimuovere principi sociali da promuovere principi sociali da monarchia assoluta al fine di impedire alle persone di essere dei cittadini anziché dei sudditi. Le ideologie, come la vede Diamanti, non sono mai esistite, se non nelle illusioni delle persone. Le illusioni che rimanevano tali finché le persone non si scontravano con i problemi reali della vita quotidiana. Faccio un esempio. Se noi prendiamo il manifesto del Partito Comunista di Marx, uno dei punti fondamentali è l'uso della scuola obbligatoria, cioè la scuola obbligatoria dei ragazzi anziché costringere i ragazzi ad andare a lavorare come bestie. Bene, se oggi come oggi è un principio talmente acquisito nella mentalità delle persone al punto tale che si indicano i paesi del terzo mondo come paesi cattivi perché costringono i bambini a lavorare, costringono i bambini alla sopravvivenza, bisogna che ci ricordiamo che l'uso della scuola obbligatoria non entrò in vigore per le lotte sociali, ma entrò in vigore perché lo Stato capitalista, lo Stato monarchico allora, aveva bisogno di cittadini che sapessero leggere, scrivere, sapessero che avessero una cultura sufficiente per affrontare le contraddizioni, per affrontare il mondo del lavoro, per arricchire la popolazione. Cioè fu il bisogno di arricchimento della popolazione che costrinse la monarchia, allora la monarchia costituzionale, a imporre l'istruzione obbligatoria. E anche oggi ciò che impone l'istruzione obbligatoria a livello mondiale non è il diritto della persona, ma sono le necessità del capitale, le necessità della società civile che hanno bisogno di cittadini che siano culturalmente preparati per affrontare le condizioni di lavoro. Tant'è che laddove la società civile ha necessità di cittadini culturalmente molto preparati, le scuole obbligatorie e le scuole in generale vengono favorite fino al più alto grado. Laddove invece le società civile non hanno bisogno di cittadini culturalmente preparati, perché in certi paesi del terzo mondo, Africa e America Latina, spesso le persone sono considerate bestiame da usare, la scuola obbligatoria è lasciata, viene praticamente lasciata in disparte, cioè non viene usata, tant'è che i missionari cattolici loro si fanno propaganda nel fare quelle cose, ma in realtà è solo una propaganda vuota, il cui fine è quello di estorcere denaro a persone a cui afferrano le emozioni e li fanno vivere una situazione di pietismo. Ah, poveri quei bambini che stanno così male, se avessero istruzione starebbero meglio. No, bisogna far star meglio il paese perché il paese si è obbligato a dare istruzione ai cittadini. Ma spesso anche questo ce lo dimentichiamo. Dunque le ideologie, come le vede Diamanti, non sono mai esistite, se non nelle illusioni delle persone. Illusioni che rimanevano tali finché le persone non si scontravano con i problemi reali della vita quotidiana. Problemi reali che andavano dal droghiere, che fa pagare la carta al costo del prosciutto, al poliziotto che massacra di botte il malcapitato, al giudice che usa la legge per i suoi scopi, al vigile urbano che si apposta per fregare l'automobilista, al sindaco del paese che emette disposizioni a favore di amici, degli amici, degli amici. Oggi abbiamo sindaci che emettono disposizioni in aperto contrasto alla Costituzione proprio per vessare, per costruire odio sociale. Al prefetto che considera il parroco e il vescovo un punto di riferimento sociale, all'insegnante che dilegge i ragazzi, al lavoratore che si vede espulso dal lavoro perché il suo posto è preso dall'extracomunitario e per entrare in concorrenza con esse è costretto a rinunciare a quei pochi diritti che aveva acquisito negli anni 70, all'individuo prossimo alla pensione che vede i politici mettere le mani nelle sue tasche, ma non mettere le mani nelle tasche di Berlusconi o di Montezemolo. E tutte queste violazioni, quando fatte al singolo cittadino, godono di assoluta impunità da parte dei magistrati, che hanno sempre altro cui pensare che non far rispettare la legge, e in particolare quelle leggi che sono proprie, legate ai diritti costituzionali. Così l'ideologia è sparita anche nelle illusioni. Cosa diventa importante per le persone? come si comporta il droghiere, come si comporta il poliziotto, come si comporta il magistrato, come si comporta il sindaco, come si comporta il prefetto, come si comporta l'insegnante. Così il politico costruirà l'utopia della propaganda su come si deve comportare il giudice, il poliziotto, il droghiere, il sindaco, il prefetto, l'insegnante, coinvolgendo le persone finché non scopriranno che il droghiere, il sindaco, il prefetto, l'insegnante, il poliziotto, il magistrato hanno trovato nuovi trucchi per aggirare le norme, o le norme stesse sono talmente inapplicabili che comunque paghi la carta al prezzo del prosciutto, comunque tuo figlio è vessato dall'insegnante, comunque il sindaco aiuta l'amico dell'amico, comunque il poliziotto massacra il malcapitato di turno, comunque il giudice applica la legge come a lui conviene. Tipo le ultime fatte dai sindaci leghisti, che sono un vero e proprio atto di terrorismo e di eversione contro il dettato costituzionale, contro le norme civili. E naturalmente trovano la compiacenza e la complicità di gente come Pietro Calogero, che non si tira indietro nel torturare le persone che chiedono giustizia. E su questo si scannano Prodi e Berlusconi. Vince chi riesce a vendere la propria frittata a più gente. Già col 1982, più che col muro di Berlino, è caduta la forma con cui si voleva mascherare la necessità degli uomini alla base delle contraddizioni sociali. Ah, e c'è una cosa da dire a proposito di questo discorso sul vediamo un attimo se riesco a riprendere un attimino il punto. Che comunque paghi la carta al prezzo del prosciutto, comunque tuo figlio è vessato dall'insegnante, comunque il sindaco aiuta l'amico dell'amico oppure massacra gli extracomunitari, comunque il poliziotto massacra il malcapitato di turno, comunque il giudice applica la legge come a lui conviene. Il problema è che mentre dal punto di vista chiamiamola della destra, no, si sa esattamente come agire, nel senso che l'unica soluzione che si dà a questi problemi sono soluzioni da galera, sono soluzioni da campo di sterminio. Cioè, quando Bitonci fa le sue esternazioni, non fa altro che esternazioni da campo di sterminio, non fa altro che esaltazione del nazismo, perché per lui i problemi si risolvono soltanto col filo spinato, i campi di sterminio e i poliziotti che massacrano le persone. Cioè questa è l'ideologia che ha Bitonci, un'ideologia che poi viene espressa in maniera molto più chiara anche da quello che esalta i metodi da SS oppure dall'ultimo segretario del PN, quello di Panto qui nel Veneto. Cioè in pratica i metodi da nazisti sono propri della destra, al di là poi di come la destra li presenta questi metodi da nazisti. Il problema è che non esistono la capacità di risolvere i problemi dall'altra parte, cioè problemi in funzione delle persone. Cioè se ci sono dei problemi, questi vanno affrontati all'interno delle regole imposte dalla Costituzione della Repubblica, all'interno delle regole che portano il rispetto delle persone. E purtroppo ci si dimentica tutto questo, cioè praticamente esiste una destra e una sinistra, cosiddetta sinistra, che dovrebbe usare metodi più rispettosi delle persone, che in realtà insegue una destra sulla rincorsa alla costruzione dei campi di sterminio. Cioè abbiamo questa rottura, diciamo così, di una contrapposizione che invece è una normalizzazione. Ciò che ha fatto il sindaco, per esempio, cosiddetto di sinistra, no, dei DS a Firenze, aggredendo quelli che sono i lavavetri ai semafori, cioè è stata un'aggressione militare vera e propria, non è altro che la stessa cosa che fa Bitonci a Cittadella o gli altri sindaci o che vogliono fare a Milano. Cioè c'è una vessazione, un'aggressione dei cittadini che non guarda le prospettive future, cioè non guarda cosa sarà domani, nel senso che noi ci troveremo degli extracomunitari che arrivano dalla Romania nel Veneto, che andranno via dal Veneto, cioè quelli che lavorano andranno a lavorare in Germania, andranno a lavorare in Francia, andranno a lavorare in Belgio, perché trovano delle migliori condizioni, mentre invece qui resteranno quegli extracomunitari che avranno invece intenzioni diverse dal lavoro. Per cui il metodo da nazista applicato da Bitonci, i metodi da nazista applicati da sindaci del Veneto non vanno altro che allontanare gli extracomunitari che lavorano, perché non sono disposti a fare schiavi, non sono disposti a fare i servi come loro vorrebbero, ma preferiscono una condizione di lavoro che sia più rispettosa dell'uomo, che sia più rispettosa dei propri diritti. In compenso invece quelli che delinquono resteranno qui proprio perché avranno la possibilità di delinquere in mezzo a questo marasma costruito da Bitonci e costruito da destra. Cioè non dimentichiamocelo questo, è un'aggiunta. Già col 1982, più che col muro di Berlino, è caduta la forma con cui si voleva mascherare la necessità degli uomini alla base delle contraddizioni sociali. Nel 1982 cade la maschera che nascondeva l'illusione, cade una maschera che veicolava le emozioni delle persone. Il 1982 non è altro che il continuum e la conclusione di quel processo che è iniziato poco prima del 68, cioè, e col 69 abbiamo l'attentato di Piazza Fontana a Milano e il tentativo di colpo di Stato di Valerio Borghese. Questo tentativo di colpo di Stato, che cominciano attorno al 1965, no? La Democrazia Cristiana ci aveva già provato in tutta un'altra, attraverso tutto un altro percorso, che poi continua col 69, con Calabrese che ammazza Pinelli, e col tentativo di far ricadere le colpe dell'attentato di Piazza Fontana sugli anarchici, no? Per cui tentare di coinvolgere l'opinione pubblica contro anarchici, contro una sinistra, diciamo così, per riuscire ad avere appoggi morali, appoggi di opinione pubblica sul colpo di Stato, ha la sua conclusione nel 1982. Ma quando questi processi si concludono, quando questi processi vanno avanti e si concludono, non è più nulla come prima. Cioè ciò che viene spezzato fra il 67 e 68, diciamo, e il 1982 è proprio l'illusione con cui le persone proiettavano la loro ideologia e i loro ideali sui partiti politici, su ideologie politiche. E fra il 1968 e il 1982 si conclude questo processo, per cui c'è la rottura completa della struttura emotiva delle persone rispetto alle ideologie proposte. Le persone non si illudono più, ed è questa la vera rottura. Caduta la maschera delle illusioni, naturalmente cosa succede? Quando cade questa maschera, non è che la maschera cade in Italia, cioè noi in Italia possiamo afferrare dei momenti di trasformazione della società civile, però quei momenti della trasformazione della società civile che noi individuiamo nella ragione o in atti fattivi, in atti concreti, in realtà è una trasformazione emotiva che avviene nelle persone, ma che è anche il riflesso di una trasformazione emotiva che avviene in tutte le persone a livello mondiale. Cioè noi siamo sempre all'interno di un insieme dove le tensioni emotive attraversano tutti gli uomini e si rappresentano nelle singole quotidianità, nelle singole vicissitudini attraverso fatti diversi, ma il fatto non giustifica, il fatto è una rappresentazione a posteriori. Caduta la maschera delle emozioni, rimane il senso reale dello scontro sociale per il futuro, quello che ha caratterizzato l'umanità da poco meno di 2000 anni a questa parte e che oggi, proprio per la caduta delle illusioni con le quali fino a poco tempo fa veniva mascherato e spacciato la gente come una dose di eroina, vede scendere in campo direttamente la Chiesa Cattolica. Per esempio, la prospettata fusione del Partito Democratico fra DS e Margherita ha strappato il velo dell'illusione ed oggi appare come un volgare e squallido traffico di schiavi, partiti politici che ritengono di possedere i loro elettori e li vendono per sostenere un'ideologia diversa da quella che molti di loro ritenevano. Specialmente gli elettori DS, che si ritengono laici, con i mille significati che il termine indica, che vengono venduti ai cattolici integralisti della Margherita. È come se a tutti gli elettori laici dei DS venisse imposto il cilicio. E la domanda, comunque, si rappresenta nelle dinamiche sociali, è sempre la stessa. L'uomo è un soggetto di diritto costituzionale o è un oggetto di possesso di una qualche istituzione? Le istituzioni sociali sono le padrone degli esseri umani o sono espressione della società civile al servizio degli esseri umani? Ciò che Ilvo Diamanti percepisce, e io lo capisco, è la morte della sua illusione, dell'illusione con la quale guardava il mondo e che gli fa dire del futuro di suo figlio. Nonostante tutto, mio figlio fa politica, è una delle cose più importanti della sua vita, ma lui e i suoi coetanei hanno uno spazio di manovra ridotto e dei giovani, come vivono, noi gli siamo indispensabili perché il nostro controllo su di loro è totale e loro sono nostri complici. E così i bambini non conosceranno le leggi dello Stato in cui vivono, ma ripeteranno come degli ossessi il catechismo che la Chiesa Cattolica farà loro ripetere fino alla nausea. Questi bambini saranno convinti che le istituzioni di questo paese siano istituzioni monarchiche, a cui loro debbono obbedienza come al Dio padrone. Non conoscono le leggi del codice penale, del codice civile, non conosceranno quali sono i loro diritti e i loro doveri. Il resto lo lascio perdere. Però faranno le manifestazioni e saranno manifestazioni per rivendicare ciò che avrebbero diritto d'ufficio e che istituzioni che si identificano con la monarchia assoluta o col macellaio di Sodoma e Gomorra, anziché ottemperare con sollecitudine ai loro doveri, preferiscono deridere i cittadini per i profitti delle persone che occupano quel ruolo istituzionale. Dopo aver costretto i cittadini a non conoscere le leggi, ma a pregare come ossessi, ci sarà sempre il magistrato o il poliziotto che deriderà il cittadino affermando: la legge non ammette l'ignoranza. E la tua attività terroristica nella società civile, la legge la ammette? Sì. Caduto il muro di Berlino, sono cadute le maschere di terrore sociale che venivano portate dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista. Maschere di odio sociale che hanno devastato il dettato costituzionale, ricostruendo lo Stato fascista e monarchico non nella lettera ma nella società reale. Quello che lamenta Diamanti in questo articolo lo diceva mio padre e prima di lui mio nonno. La domanda è: avete attrezzato i vostri figli per affrontare il nuovo? I figli devono uccidere i genitori, ma sono i genitori che devono forgiare le armi affinché i loro figli siano in grado di ucciderli. Se non lo hanno fatto, hanno ucciso i loro figli e le loro possibilità di futuro. E questo è il commento all'articolo di Diamanti. Commento, più che un commento, sono riflessioni che nascono da un'esperienza fattiva, dal fatto di aver vissuto quegli anni, di averli vissuto in maniera intensa e impegnata. E il problema è che siamo troppo presi spesso da una cosiddetta realpolitik, la politica delle cose reali, e ci dimentichiamo che la politica delle cose reali non è altro che il riflesso dell'ideale che abbiamo. Una società culturale, una società che ha l'amore per la cultura, un profondo amore per il senso civile, è una società che costruisce la sua economia e che guarda con attenzione il futuro. Una società che gioca ai pettini, che gioca fa i piccoli giochi squallidi perché è realpolitik, è una società che si piega su se stessa, che si riduce su se stessa, che tenta di chiudere la propria prospettiva per il futuro. E purtroppo è una cosa che sta avvenendo. È vero che esistono delle forze dinamiche che stanno tentando di portare fuori la società civile da questo intoppo, però sta di fatto che queste forze dinamiche sono estremamente soffocate da chi ha il controllo istituzionale di tutta una serie di strutture che fanno circolare informazioni e fanno circolare dati. Spesso si parla e le persone non sanno nemmeno il significato di quello che dici, perché non hanno gli strumenti per analizzarlo. Sono talmente convinti che il Dio dei cristiani sia buono che pensano che ammazzare tutta l'umanità col diluvio universale sia quasi un suo diritto. E non ci si accorge che questo è il fondamento per la distruzione della società civile. Attrezzate i vostri figli, dategli gli strumenti con cui affrontare la vita, non dategli le utopie. Le utopie se lo costruiranno loro, in base ai loro bisogni e alle loro decisioni. Ma dategli gli strumenti. Gli strumenti significa poter costruire scudi attorno alle loro emozioni, scudi che li proteggono da chi li vuole usare come bestiame di un gregge. E dategli armi, armi della dialettica, armi della cultura. Fate in modo che la cultura sia un oggetto del loro fare e della loro anima, perché solo in quel modo potranno affrontare in maniera consapevole la società nella quale viviamo. Bene, per oggi è tutto. Questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E se qualcuno ha bisogno di qualche strumento, si vada a cercare in internet il crogiolo dello stregone. Qualcosa gli potrà suggerire. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao.